Il prestito per tutti. Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Palla in tribuna. La puntata si apre, insomma, ricordiamo la doppia dose di vaccino iniettata da Matteo Pellegrino contro il Torino nella serata di lunedì. Sembra aver alleviato anche quella che era l'allergia da vittoria del Parma di questa. Il Parma ora aspetta quindi una gara importante, e quella di sabato non è solo uno scontro diretto in chiave salvezza, lo ricordiamo, ma è un vero test di maturità, perché maturità sin da ora sì, perché occorre metterla in campo prima che il calendario lo renda quasi obbligatorio nelle ultime settimane di campionato. Il Lecce arriva da un pareggio importante ottenuto in extremis, ricordiamo, contro il Bologna di Vicenza Italiano, e a siglare il pareggio è stato un certo Francesco Camarda, gioiellino dell'attacco leccese, e che tenterà lo stesso Francesco di strappare la titolarità ai danni di Stulic. Intanto io vi ricordo il numero per scriversi quelli che sono le vostre analisi, i vostri pensieri, al 333-920-0170. In casa Parma poi, nonostante la prestazione non esaltante sul piano del gioco, regna dunque comunque la serenità. I tre punti sono valsi non solo un balzo in classifica, anche se è presto, lo sappiamo, per parlare di classifica, ma hanno levato, diciamo, questa ansia di fondo nel cuore che ristagnava nel cuore di tanti tifosi, che sembrava un po' ristagnare da alcuni giorni, da alcune settimane. Dunque parleremo di tutto questo, anche di Pellegrino, di quanto potrà essere importante, e di tutti gli altri temi in questa puntata con i nostri ospiti, ma nel frattempo riavvolgiamo il nastro noi e ascoltiamo il servizio di Marco Balestrazzi.
Se non è un record, è comunque già un marchio di fabbrica di questa prima parte della stagione. 6 reti su 7 segnate dal Parma sono arrivate da palle inattive, 4 da corner, 2 da calci di punizione, un'altra da un cross di Valeri. E qui emergono i nomi dei protagonisti: Pellegrino, l'uomo in più, Del Prato e il laterale sinistro, 3 assist puri e almeno 2 occasioni da gol create, con la partecipazione finale anche di Cutrone e Briggi. Il primo assaggio in Coppa Italia quando l'asse Valeri Pellegrino ha firmato il 2-0 al Pescara. La seconda marcatura fino ad oggi è l'unica sua azione realizzata dai crociati in gare ufficiali. In campionato ha aperto le danze Cutrone, altro piazzato di Valeri e incornata di Del Prato, schema che ha portato anche al rigore contro il Torino, poi trasformato da Pellegrino. Da calcio d'angolo altre 2 reti segnate dall'argentino con Spezia e Granata. Quasi superfluo specificare chi ha calciato i corner. Dalla bandierina pure il vantaggio contro i Liguri con tiro dal limite finale. Se Pellegrino è l'uomo in più, Valeri si sta rivelando uno dei migliori battitori della Serie A. Ma ci sono schemi e movimenti giusti, vedi Del Prato, e la voglia di arrivare primi sul pallone. I piazzati sono la via d'accesso al gol, quasi l'unica per ora per il Parma. Una grande risorsa nel calcio dei tatticismi, un limite se gli avversari troveranno le contromosse. A mister questo è il compito di inventarsi altre soluzioni con le risorse a disposizione. Uno step legato in questo momento alla crescita in fase offensiva dei vari Oristagno, Sørensen e Bernabé.
Palla in tribuna.
Tema molto importante anche questo del Parma, che trova più del 90% dei suoi gol su palla inattiva. E, insomma, vari sbocchi offensivi andranno comunque trovati nel corso della stagione, e questo è stato un tema anche trattato ad esempio lunedì a Bar Sport su 12 TV Parma, dove si faceva appello proprio agli sbocchi offensivi giallo-blu. Nel frattempo ci scrive Luigi che dice: il paradosso del calendario, 2 partite in casa in 6 giorni e ritorno dopo 21 giorni in campo. Sì, perché ricordiamo che dopo la partita di sabato in programma al Tardini contro il Lecce, il Parma affronterà la trasferta di Genova dopo la sosta. Nel frattempo abbiamo in linea il giornalista e presentatore di Calcio e Calcio, Beppe Milano. Ciao Beppe, benvenuto.
Grazie Matteo e un buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, come sempre parto citandoti. Nella tua analisi dopo la partita contro il Torino, stavolta hai preso Shakespeare e dici: tutto è bene quel che finisce bene, e poi specifiche però che non è stata una passeggiata questa partita. Quindi chiudiamo l'argomento Torino, ma prima non posso non chiederti che partita è stata quella contro il Granata.
È stata una partita che la prima mezz'ora di gioco ci ha fatto tremare e non poco, perché nonostante il Parma avesse uno schieramento decisamente più offensivo, cioè quel qualcosa in più che spesso abbiamo chiesto a questa, e beh, questo si è concretizzato, si è vista la differenza solo nel secondo tempo, dopo aver rischiato tantissimo, dopo che il Torino per mezz'ora ci ha chiuso nella nostra metà campo e quindi davvero io ho temuto molto. Poi il Parma è stato bravissimo a reagire, gli ha dato una mano il giocatore del Torino per il primo calcio di rigore e lì si è trasformata la partita. Il Parma ha avuto meno paura, più consapevolezza di se stesso. Bernabé finalmente ha giocato un pochino più avanti rispetto alla prima mezz'ora, dove praticamente andava a prendere il pallone da Suzuki per impostare, e si è visto quel Parma che forse lo stesso Questa aveva disegnato per la sfida con il Torino. Questo è decisamente positivo, anche se c'è questa prima mezz'ora che secondo me ha dovuto far riflettere non poco il tecnico del Parma.
Assolutamente sì. Poi a proposito di questa prima mezz'ora, rimane in dubbio se l'approccio alla partita sia stato un problema per quanto riguarda i giocatori, oppure sia stato un approccio sbagliato su quello che riguarda la preparazione, cioè quindi su quello che si è preparato in settimana piuttosto che l'atteggiamento. A cosa si fa appello di questa prima mezz'ora?
Ma no, io credo che la partita poi alla fine si è visto come è stata preparata, da come il Parma è riuscito a reagire, come ha potuto fare gioco nella parte del match. Nella prima abbiamo avuto alcuni duelli molto difficili, Ndiaye ha sofferto Ngonghe in modo clamoroso e quindi lì il Torino ha saputo affondare. A centrocampo purtroppo presenza di Oristanio forse non ha aiutato, il Parma non è stato capace subito di intervenire, quindi molto spesso si andava a schiacciare sulla linea dei difensori e questo ha permesso al Torino di arrivare puntualmente di fronte all'area di rigore del Parma senza ostacoli o pochissimi ostacoli. Credo che alla fine non sia stata preparata male la partita, è stata interpretata male nei primi momenti, perché quando ci sono dei cambiamenti e quando c'è una squadra avversaria capisce che tu in quel momento stai soffrendo e quindi spinge sull'acceleratore, ecco, questo sicuramente ha inciso nel match. Speriamo che tutto questo lavoro e questi 5 giorni di allenamento dopo la sfida con il Torino possano aiutare Questa a partire suo Parma con quello che lui immagina il Parma già dai primi del match contro i salentini di sabato.
Assolutamente. E un altro aspetto che tu hai citato è quello che riguarda Ndiaye. Al netto della prestazione perfetta, eccezionale di Ciaccati contro Granata, che ha murato costantemente un Simeone che si era rivelato importante per i Granata anche ad esempio all'Olimpico contro la Roma, il tema Ndiaye tiene banco, perché già su quello che si era visto a Cagliari ad esempio aveva lasciato qualche dubbio sulle sue condizioni, sul suo stato, insomma, se dovesse ancora rientrare in quella che era la sua forma migliore. Poi anche contro il Granata, complice una prestazione di Ngonge, diciamo che ha trovato anche il gol definibile gol della domenica. La mia domanda sorge spontanea, nel senso che questo giocatore ha bisogno di riposo e quindi di schiarirsi le idee per poi ritornare in campo con una nuova verba, oppure ha bisogno di minutaggio, insomma più minuti si mettono sulle gambe e prima ritornerà ad essere il vero Ndiaye, quello che insomma è arrivato presentandosi in quel modo?
È una domanda a cui è impossibile rispondere, perché non vediamo gli allenamenti, quindi è negli allenamenti che capisci la lucidità e la forma di un giocatore, o è anche questo solo riscontro in campo perché ha difficoltà ancora a leggere come si interpretano le partite nel campionato italiano, quindi questo è impossibile rispondere. Credo che la risposta però venga automaticamente guardando la situazione dei difensori del Parma. Abbiamo visto Troilo che è decisamente molto più indietro di Ndiaye. Abbiamo un giocatore infortunato, Valenti, e di gioco forza non puoi fare altro se non Lucian Ndiaye, e io credo che questo giocatore abbia bisogno enormemente di giocare, di capire come si gioca in Italia, di decifrare anche quelli che sono i meccanismi tattici di una formazione italiana quando attacca, ma anche quando difende, soprattutto quando difende visto il suo ruolo, e quindi probabilmente giocherà ancora, perché ripeto c'è anche una difficoltà di numero. Se in altre reparti fortunatamente penso le soluzioni potrebbero essere teplici, ma abbiamo capito bene, e anche in difesa il discorso vale, che Questa se cambia per necessità o cambia proprio il minimo indispensabile. Per il difensore non lo puoi fare perché proprio ai giocatori, non dico contati, ma poco ci manca.
A proposito della difesa, vi anticipo un'intervista che uscirà da me, realizzata, uscirà domani sulla Gazzetta di Parma, a Gustavo Ragolazza. Gustavo Ragolazza, che è stato anche qui ospite a Palla in Tribuna, grande ovviamente spasimante degli argentini, dei giocatori argentini di questo Parma, e alla mia domanda su quale giocatore ci stupirà, argentino che ancora non ha dato il meglio di sé, ovviamente non poteva citarmi Pellegrino perché già ha fatto vedere di cosa è capace, mi ha appunto citato Mariano Troilo. Quindi, secondo anche la sua opinione, anche quando era venuto poi qui a parlare degli argentini gialloblu, mi aveva parlato di questo ragazzo e di che se fosse stato in grado di sfruttare quella che è la sua dote fisica, oltre che la sua qualità difensiva e anche di conduzione, perché poi questo è un tema, in difesa abbiamo visto che manca molte volte l'iniziativa di condurre un gioco dal basso, forse è quello un po' l'aspetto difensivo che manca, in fase di costruzione dal basso manca un po' di personalità nel condurre la palla in avanti, e gli sbocchi per arrivare all'attacco appaiono più o meno sempre gli stessi, insomma. Quindi ha citato anche Mariano Troilo. Ci aspettiamo questa crescita da lui?
Ma in dubbio Troilo punta, sarà un titolare. Se io penso alla formazione tipo più volte disegnata, Troilo era uno dei tre giocatori fissi di questo Parma. Deve crescere, probabilmente per lui, hai detto già, un giocatore con prestanza fisica molto importante, sicuramente molto più pesante di Ndaye, quindi può essere anche un giocatore che ha bisogno di fare anche un cammino fuori dal campo per riuscire a entrare in forma. Lo attendiamo, è sicuramente uno di quei giocatori che incideranno sulla stagione del Parma, probabilmente ha bisogno di più tempo per crescere e per confermare il proprio valore. Sul discorso della partenza dal basso, qui si collega a quello che dicevo prima. Fino a quando tu avrai un Bernabé che molto spesso arriva al limite dell'area di rigore e si fa dare il pallone dalla difesa per impostare, allora a quel punto diciamo che i difensori saranno anche sollevati dall'incarico di poter essere più intraprendenti. Purtroppo questo è un tema, dobbiamo avere dei difensori che possono fare alleggerire i pensieri della costruzione con Bernabé, possono loro far partire l'azione e magari permettere a Bernabé di camminare o di correre più avanti e quindi di essere più pericoloso in fase offensiva.
Ci arriviamo, Bernabé, ci arriviamo. Il Cagno nel frattempo ci scrive: continuare a dire che Troilo è molto indietro non credo sia giusto, sono passati 10 giorni e Troilo serve per la costruzione. Sì, questo che serva è fuori questione, che sia fuori forma è altrettanto vero, perché se ci atteniamo a quelle che ci sono state dette essere le sue qualità, Troilo deve essere un giocatore in grado di sostituire quello che è stato, o comunque in parte di quello che è stato Leoni, Giovanni Leoni.
Assolutamente sì.
E poi di nuovo Daniele da Medesano: Brischi è il laterale destro che cercavamo. Ecco, questo poi si apre un altro grande tema, perché la crescita di Brischi già dentro la partita contro il Torino è stata evidente. Nel primo tempo ha avuto sicuramente delle difficoltà che nel secondo non ha avuto. Qua si aprono due visioni. Ha avuto una difficoltà Brischi, questo te lo chiedo, ti giro la domanda, anche per il fatto che è stato servito poco dai compagni?
Ma allora, io ho guardato un po' le statistiche questi per lavorare, insomma, per capire le macchie rosse nel campo, sai, quando con i GPS disegnano quello che sì, i movimenti, sulla fascia di Valeri praticamente c'è una lunga striscia rossa, di là la striscia è diciamo arancione, quindi vuol dire che il pallone è circolato sicuramente di più sulla fascia di Valeri rispetto a quella che vedeva lo svizzero. Questo è normale perché Valeri insomma è decisamente un giocatore che i compagni conoscono di più, forse è più preciso nei cross, e ci sta che naturalmente ci sia un giocatore che abbia un minor ruolo meno. A me Brischi è piaciuto molto, secondo me è una valida alternativa, ti può permettere di, in questo momento di difficoltà della difesa, di portare Del Prato in mezzo e quindi di alzare il tasso di, non voglio dire intelligenza tattica, ma quasi, diciamo, di intelligenza tattica e di capire quelli che sono gli avversari in fase offensiva più di quello che può avvenire con altri giocatori, e quindi Brischi secondo me non è stato negativo assolutamente con il Torino, anche se poi è calato, ma non dimentichiamo che questo giocatore i 90 minuti se li deve ancora tutti sudare, perché ovviamente anche lui non ha continuità di gioco rispetto ad altri giocatori, vedi Valeri, che ha sempre giocato, anzi è uno che praticamente non è mai sceso.
Poi la sua crescita, diciamo che da un certo punto di vista è anche agevolata dal fatto che lì sulla destra non ha grandissimi concorrenti, o sbaglio, anche perché quella posizione occupata da Dalovic, lo dicevamo anche la settimana scorsa, era stata occupata in maniera un po' precaria. E vuoi perché Lovic gioca dall'altra parte, vuoi perché anche Lovic non era in splendida forma. Quindi questa possibilità di trovare un alto minutaggio e tanto spazio anche da titolare può giocare a suo favore, naturalmente, credo.
Assolutamente sì, ci sono le alternative, ci sono, ma in questo momento forse Bricchi è quello che ti può dare più certezze di più, non dimenticando poi che una partita nell'arco di 90 minuti può prevedere anche diverse sostituzioni, quindi Bricchi, che probabilmente non ha le gambe per durare tutta una partita, deve essere sostituito. Basterebbe un'ora di buon livello, come ha fatto nel primo tempo con il Torino, per permettere a questa di essere soddisfatto dello svizzero.
Poi ci scrive Davidone, che a proposito di questo dice: ho l'impressione che allo svizzero questa abbia detto di non spostarsi più di tanto in avanti, o almeno nel primo tempo. Anche questa può essere un'opzione, perché magari è stata proprio una scelta tattica quella di non farlo diciamo avanzare più di tanto in avanti. Poi naturalmente anche sul tema degli sbocchi offensivi ritorneremo, ma nel frattempo hai citato Bernabé, quindi la sua posizione in campo è stata poco offensiva, per usare un eufemismo, al netto del fatto che il suo apporto quando gli viene regalato un compito più svincolato dalla difesa sembra essere di maggiore personalità, di maggiore incisione. Dici che c'è una motivazione specifica che giustifica questa sua posizione in campo contro il Toro?
Ma sai, allora, nel momento in cui tu schieri Oristagno e Cutrone alle spalle di Pellegrino, il gioco forza che lì davanti ci sia un po' di intasamento, e quindi Bernabé, per ritagliarsi uno spazio da protagonista, scenda e vada a cercare di prendersi il pallone per poi cercare di portarlo a centrocampo e muoversi verso i compagni. Il sogno, insomma, è una partita fantastica, non so fino a che punto potrebbe essere reale, potrebbe essere quella di vedere una volta Oristagno e Bernabé alle spalle di una punta unica, di Pellegrino, per dire, questo potrebbe davvero aprire ampi spazi. Ma a centrocampo in questo momento le soluzioni sono che sono, probabilmente con Lecce non vedremo più Oristagno, forse si tornerà con Susoresen, e questo potrebbe aiutare Bernabé ad avere più sbocchi in avanti. Certo che, ripeto, quando giochi con un trequartista e mezzo, considerando un Cutrone un mezzo trequartista, ma quello ruolo lui ha avuto, è certo che davanti ti sbilanciavi troppo. E Bernabé, che abbiamo capito benissimo che è un giocatore che prima di tutto pensa alla squadra piuttosto che alla sua iniziativa, alla sua possibilità di esprimersi, beh, insomma, sta rappresentando questo al massimo. Se poi questa gli chiede di spostarsi ancora di più in avanti, beh, ci può stare. In alcune occasioni ho visto che c'era Keita, anzi spesso Keita più avanti di lui, beh, credo che quel ruolo di giocatore che va a prendersi la palla dal portiere o dai difensori, che poi fa un passaggio in avanti, beh, quello questa, scusate, Keita ha dimostrato di saperlo fare molto bene. Potrebbe essere un cambio nei due ruoli a centrocampo, già questo sarebbe, permetterebbe al Parma di avere maggiore iniziativa, maggiore fantasia dalla metà campo in su.
Perché quello che si è imputato anche nella scorsa settimana era il fatto che con due centrocampisti a fianco di stazza, di dotati fisicamente, diciamo, capaci di insomma occuparsi di quella che è la fase difensiva, lui potesse avanzare come fatto vedere a Cagliari, e quindi dare, concedere una maggiore qualità, maggior personalità anche nella fase, prettamente nella fase offensiva. Comunque ci scrive Stefano che ci sono sempre stato molto critico con questa, ma stavolta sottolineo le positività. Col Toro il mister ha mostrato coraggio, maggiore comunicazione con i giocatori e di aver imparato bene da Arteta lo sviluppo dei calci da fermo, punto forte dell'Arsenal. Ecco, mi fermo al primo messaggio. Abbiamo sentito anche nel servizio di Marco Balestrazzi che il Parma più del 90% dei gol che trova lo trova da calci piazzati, comunque calci d'angolo, calci di punizione. È un dato che interessa, di cui tener conto, quindi manca uno sviluppo offensivo variabile, diciamo, con cui si può arrivare, non dico al gol, ma comunque a rischiare di farlo in maniera un po' diversa?
Sicuramente il Parma in questo momento pecca di poche soluzioni offensive. se si vanno a vedere i dati statistici, abbiamo un numero altissimo di cross e poi si lavora sui calci piazzati. Di iniziative che si sviluppano dal centro del campo, come avveniva lo scorso anno molto spesso, che anche se noi avevamo due grandi cursori di fascia, quasi sempre, e noi avevamo anche iniziative centrali molto importanti, cioè pensate, faceva Bonny che si infilava dalla tre quarti o quando anche bene che dalla fascia si accentrava. Tutte queste soluzioni al momento noi non le abbiamo. Giocatori fanno gioco, macinano gioco e cercano di penetrare nell'area avversaria da posizione centrale, facciamo fatica a averla. Dovrà farlo Cutrone, lo fa in parte, col Cagliari è stato sfortunato perché non è riuscito ad andare a rete, ma aveva un ruolo diverso da quello di un giocatore che può far gioco, partire dal centrocampo e provare a penetrare l'area avversaria. Su questo questa deve lavorare. In questo momento le soluzioni offensive del Parma non sono tantissime, siamo riusciti a sfruttarle il più possibile perché i gol su calci piazzati denotano che c'è un quinto studio da parte di questa, in questo, scusate il gioco di parole, fondamentale, ma serve qualcosa di più. Si deve lavorare su questo, credo che il passaggio fatto con il Torino di cambiare modulo, di dare più forza all'attacco, più forza ai giocatori che lavorano sulla tre quarti campo è proprio questa chiave. Abbiamo forza sulle fasce, o almeno su una fascia massimo con Valeri, che secondo me è il grande protagonista di questo avvio di stagione del Parma, ma dobbiamo riuscire a essere ugualmente protagonisti in mezzo al campo.
Poi continua Stefano e dice: quello che penso manchi è uno sviluppo del gioco per via centrale e centrocampo, dove manca densità centrale, fraseggio, triangoli e inserimenti. Questo è anche il motivo per cui la tre quarti fa fatica. Io aggiungo che denoto una certa difficoltà nella gestione di Pellegrino del pallone, nel senso che una volta che Pellegrino riceve la palla dalla difesa alta, quello che forse è un po' mancato contro il Toro è stato appunto magari un oristagno in più come sponda e un inserimento fra le maglie difensive di Cutrone che possa dare anche un aiuto, insomma far sudare una camicia in meno a questo Pellegrino. Qual è la tua idea su questo?
Credo che tu abbia riassunto quello che probabilmente voleva questa da questi tre giocatori. La partita d'Oristagno non è stata eccezionale, sicuramente è stato più interessante in match precedenti, non è riuscito a incidere più di tanto perché non è riuscito soprattutto ad essere vicino a Pellegrino quando l'argentino aveva bisogno di una sponda, e questo è decisamente l'elemento che è mancato nel Parma nel primo tempo, anche per segnato il gol del vantaggio sul calcio di rigore. E però questi sono meccanismi che il Parma deve affinare. È la prima volta che si giocava in questo modo, è la prima volta che Pellegrino doveva avere, non ha avuto perché sono mancati, doveva avere due giocatori vicino a lui per cercare di fare triangolazioni, per riuscire a stoppare subito, servire un compagno. Non siamo riusciti a farlo nel modo in cui ci si aspetta che ci si attendesse, e beh, speriamo che questo possa essere fatto con il Lecce, dove credo, secondo me, più o meno il modulo sarà identico. Quindi credo un 3-4-2-1, da capire se gli interpreti alle spalle di Pellegrino, che in questo momento è inamovibile, teniamocelo stretto e conserviamolo nella bambagia, capire chi saranno i due giocatori che giostreranno alle spalle dell'argentino.
A proposito di alternative, ci scrive Roberto che, insomma, anche in vista del suo rientro è un tema interessante. Penso che appena rientra Ondrejka, Cutrone andrà in panca con due esterni e Pellegrino. Su Cutrone ho grossi dubbi e vedremo la lunga se sbaglio. Ecco, anche l'assenza di Ondrejka, vabbè, a parte il fatto che l'arrivo di Oristagno è al 90% forse di più andato in sostituzione a quello che era l'infortunio di Ondrejka. Quanto è mancato l'Ondrejka che poi abbiamo visto anche nel finale della scorsa stagione, che ha messo in mostra quella che è la sua qualità e la sua personalità anche contro squadre importanti. Io penso ad esempio alla Juventus, ma non solo. Al suo rientro, quale sarà il gioco offensivo? Insomma, questa avrà delle belle alternative.
Assolutamente sì. Da Cintola in su il Parma ha tantissimi giocatori. Quando saranno tutti pronti in forma, sarà davvero molto divertente capire le scelte del del Parma.
Ti interrompo solo un attimo, così ti aggiungo una domanda di Luigi da Parma, che ci dice: buongiorno, vuoi una domanda per Giuseppe Milano? Se secondo lui quando rientrerà Ondrejka si cambierà nuovamente modulo. Ecco, così fai una disamina completa.
Non credo che si cambierà il modulo, nel senso che chiamiamolo 4-3-3, 4-3-2-1, Ondrejka può essere un giocatore che ti dà una mano incredibile dalla tre quarti in su. L'abbiamo visto, dicevi giustamente Matteo, lo scorso anno, ma quest'anno insomma il pozzo iniziale prevedeva proprio Ondrejka che ti poteva dare una grande mano. Anch'io sono convinto che se Ondrejka non si fosse fatto male, forse Oristanio non sarebbe arrivato nel Parma. Non aveva il Parma di un giocatore come Oristanio. Se tu avevi un Ondrejka al 100%, meglio averlo adesso, perché puoi recuperare con calma Ondrejka e quando ce l'avrai potrà giocare quello, il giocatore che è più in forma dei due. Ma sicuramente Ondrejka potrebbe essere uno di quei giocatori che è altro che sponda con Pellegrino, potrebbe essere davvero in grado, tramite le spizzate dell'argentino, di andare in area di rigore e di segnare. Abbiamo visto che lui è capace di farlo e lo fa anche con una velocità ed una capacità di leggere i movimenti degli avversari davvero molto importante.
Esatto, prima di salutarti ti giro l'ultima domanda, flash: quali sono quindi i tasti giusti da premere contro questo Lecce, contro Falcone, Gaspare e compagnia bella? Quali sono i tasti giusti offensivi da premere per dar continuità di vittoria, se possibile?
Bisogna essere capaci dal primo minuto di imporre il proprio gioco e di giocare con una verità che non abbiamo avuto, e soprattutto dobbiamo finalmente cominciare a essere più precisi nei passaggi. Le statistiche dicono che il Parma quest'anno fa circolare molto meglio dello scorso anno, perché ci affidiamo più ai lanci lunghi, ci affidiamo di più al gioco sulle fasce, però abbiamo oltretutto anche una percentuale di precisione dei passaggi per ora al momento inferiore. Non va bene, il Parma deve essere più preciso, più lucido in questo momento, tutto alzare il ritmo, perché ancora io non ho visto una squadra che può giocare al ritmo di una formazione che ha un'età media così bassa come quella del Parma. Questi sono ragazzi, non voglio sentire la scusa abbiamo avuto una settimana corta per prepararla, abbiamo giocato sabato, abbiamo giocato lunedì, torniamo in campo sabato. Questi ragazzi devono dare il tutto per tutto, anche perché questa davvero è una partita molto importante. Il Lecce non ha mai vinto, non deve assolutamente, non dico tanto vincere, ma nemmeno poter sperare dopo il fischio d'inizio della partita tra Parma e Lecce. Il Parma deve imporre il proprio gioco e lo deve fare, perché questa partita non solo portare la seconda vittoria, ma deve convincere che la ricetta questa finalmente è stata capita.
Sottoscrivo appieno quello che hai detto, e prima di salutarti ricordo a tutti gli ascoltatori che stasera sarà in diretta con una nuova puntata di Calcio e Calcio, in diretta su 12 TV Parma naturalmente, con tutti i tuoi ospiti, che ti lascio la libertà a te di ricordare chi sono:
Maddalena Ferroni, Isabella Ferroni, Luca Ampolino ovviamente, dialogherà in studio con Carmine Francese, procuratore, uomo che conosce da vicino anche i giocatori del Lecce, quindi ci potrà dare spunti importanti, mentre a casa Ferrari con Luca ci saranno il grande Stefano Montanini, uomo di calcio, un grande esperto di calcio dilettantistico, ma anche di calcio professionistico, e al suo fianco, insomma, una nostra conoscenza, Alberto Rugolotto, che ci darà una mano a decifrare e a giocare con qualche ora di anticipo Parma-Lecce.
Dunque, un in bocca al lupo e un buon divertimento in diretta su 12 TV Parma stasera alle ore 21 con un nuovo episodio, una nuova puntata di Calcio e Calcio. Io ti saluto e ti ringrazio. Ciao Beppe, alla prossima.
Grazie Matteo, un abbraccio ci ripari in tribuna.
Noi nel frattempo andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
112, un numéro unique pour toutes les urgences.
Aide médicale, police nationale, carabiniers, pompiers et gardes-côtes.
Pour toute urgence, appelez le nouveau numéro unique 112.
Plus d'infos sur nue112er.it.
Une campagne de la région Émilie-Romagne.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di questa puntata di Palla in tribuna, ci arrivano anche quelle che sono le designazioni arbitrali dell'AIA. Sarà l'arbitro Doveri a arbitrare Parma-Lecce di sabato, con assistenti Berti e Bianchini, quarto uomo Calzavara e Avar Maresca. Continuiamo comunque con l'analisi di quella che è stata la partita contro il Toro e di quella che sarà la partita del Parma contro il Lecce, e sono davvero emozionato di poter dare il benvenuto in questa puntata all'ex allenatore gialloblu Luigi Apolloni. Ciao Luigi, benvenuto.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Insomma, dopo tante interviste a Salso negli sfogatori, forse ti ho anche disturbato molte volte.
No, ricordiamo... Non disturbi, sei sempre molto gentile e delicato, e da difensore sai entrare bene, dai.
Grazie mille, davvero sono davvero emozionato. E dunque io riparto anche visto che ho questo grande ospite davanti, e non posso che chiederti qual è stata la tua sensazione dopo la partita, dopo la vittoria ottenuta dal Parma contro il Torino. Insomma, abbiamo già detto largamente che la prestazione dei gialloblu sotto il piano del gioco, a livello estetico, forse non ha convinto tanto, ma poi molte volte la vittoria è quello che conta. Per ritrovare questa estetica di gioco, questo bel gioco, cosa serve a questa e cos'è mancato contro il Torino?
Beh, innanzitutto la cosa più importante era vincere. Come non era importante? Era vincere, perché chiaramente è la vittoria, il Parma aveva bisogno di punti, come lo aveva bisogno anche il Torino, perché chiaramente bisogna mettere sempre che affrontare una squadra che comunque aveva bisogno di punti. Detto questo, il Parma chiaramente, detto da tutti, ma si è visto, insomma, non ha fatto una grande prestazione, anche se poi è stata molto attenta, accorta, magari non è stata fluida nel gioco. Dall'altra parte aveva il Torino, che nella prima parte soprattutto ha creato diversi problemi alla difesa, ma ha pressato, però grossi occasioni non è che l'abbia avute, quindi va dato merito anche alla fase iniziale del Parma, che sono stati molto bravi a perlomeno a limitare quello che erano le qualità, anche perché comunque il Torino due partite fa aveva vinto a Roma una gara dove aveva giocato veramente bene. Io ho visto la partita, aveva giocato veramente bene mettendo in difficoltà la Roma. Invece il Parma, devo dire che è stato bravo a limitare anche quei giocatori. Simeone per esempio, da Circati, è stato marcato non bene, benissimo. Circati per me è stato uno dei migliori in campo. È chiaro che Ngonge è stato quello che ha creato più problemi, che è poi quello che ha fatto gol. Detto questo, il Parma chiaramente questa vittoria dà una fiducia, un'iniezione di fiducia importante per il proseguo, e poi soprattutto perché piano piano dal risultato positivo poi si può dare una continuità a quello che è la prestazione e quello che è il gioco, che comunque nelle altre partite il Parma aveva fatto vedere. A Cremona aveva fatto, secondo me, un'ottima partita, non è stato premiato il gol per una sfortuna, insomma, per una traversa, per un palo, adesso ricordo precisamente, di Pellegrino.
Sì, di Pellegrino. Però, ecco,
e da questa cosa qui, insomma, nasce poi, insomma, si sta scoprendo un attaccante veramente bravo, e soprattutto abbinato a quello che è Valeri è un giocatore che ha un piede straordinario, un mancino, e si combina bene con Pellegrino. Adesso lo dico qui, lo dico a bassa voce, perché poi dopo chiaramente con i video che le squadre hanno, con le opportunità di vedere come nascono le azioni offensive, il Parma fa molto, crea molte occasioni con Valeri
e
Pellegrino, e quindi lì dobbiamo essere bravi a trovare le soluzioni alternative, perché comunque Pellegrino sui cross e soprattutto dalla parte sinistra è quello che attacca bene la palla e può essere un valore assoluto importante. Quindi ecco, questo è, secondo me, ripeto, è il fatto che il Parma ha vinto e deve adesso ritrovare magari quella fluidità, anche perché poi a centrocampo non abbiamo fatto una gran partita. Secondo me Bernabé è stato al di sotto di Bernabé, che di solito faceva vedere le sue giocate, sta cercando di trovare una condizione, sta cercando di trovare, secondo me, le giuste dimensioni per poter far vedere il Bernabé che comunque ha fatto vedere perlomeno una parte lo scorso anno, poi è stato sfortunato perché si è fatto male, mentre due anni fa, insomma, ha fatto vedere un grande valore. Lo stesso Keita a centrocampo non ha brillato molto, quindi dobbiamo ritrovare magari, soprattutto quando gira il centrocampo, penso che poi la squadra del Parma faccia veramente bene.
Esatto, mi hai anticipato su tanti temi. Vado con ordine e parto su quelli che sono gli sviluppi e gli sbocchi offensivi del Parma, che è un tema che abbiamo già trattato anche nella prima parte di questa puntata. Ecco, abbiamo detto esattamente la fascia sinistra con Valeri su Pellegrino, la palla alta su Pellegrino, che poi, citandoti, perché vedo, leggo anche l'analisi che tu hai fatto dopo la partita del Torino, è un tema che abbiamo, è un aspetto che abbiamo già affrontato. Quindi dici che sulla palla alta con Pellegrino, tu che sei un allenatore, appunto, non credi che sia mancato un po' Oristagno in sponda e magari qualche inserimento poi conseguente di Cutrone fra le maglie offensive? Poteva, insomma, abbiamo detto, far faticare un po' di meno Pellegrino nei suoi compiti fisici contro la difesa del Toro, questo sviluppo offensivo? E poi quali possono essere gli altri sviluppi offensivi, considerando che anche a destra poi si è scoperto avere un Bricchi interessante, ovvero un classe 2007, deve crescere tanto, arriva da un campionato svizzero e quindi deve avere tutto il tempo per entrare in questo Parma, per entrare in questo campionato e per entrare in un loop di crescita positivo. Ma può essere anche la fascia destra con il calciatore svizzero una nuova soluzione? Manca uno sviluppo anche centrale?
Allora, per quanto riguarda, io penso che questo non è che lo dobbia insegnare io, stia cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sarebbe troppo penalizzante avere soltanto uno sbocco con Valeri e Pellegrino nella fase di costruzione, dove Valeri deve andare sulla fondo, sulla fascia, e comunque metterla dentro appunto per le capacità tecniche di Pellegrino. Per quanto riguarda Oristagno è un giocatore che ha delle grossissime qualità, però è un giocatore che va col palla al piede, non riesce a, lui deve essere bravo anche negli inserimenti, lì poi penso ci lavorerà senza palla. Per quanto riguarda Brisghi, è un giocatore che ha, sì, è un giovane che sicuramente ha delle qualità, dovrà inserirsi nei meccanismi di questa, e troveranno delle alternative, come l'alternativa può essere Bernabé, perché comunque ricordiamoci che Bernabé ha delle qualità, che può giocare anche dietro le due punte, in questo caso Pellegrino e Cutrone, che sicuramente non ha brillato, ecco, di Cutrone non ha brillato contro il Torino, ha toccato pochi palloni, si è mosso male, non è riuscito, ecco, a essere Cutrone che attacca la profondità o comunque gira intorno a Pellegrino. Ripeto, le alternative ci sono, ci saranno. Detto questo, però, bisogna anche partire dal fatto che Cutrone è nuovo, Pellegrino già c'era lo scorso anno, Brisby è nuovo, si stanno inserendo, Ristagno è nuovo, si stanno inserendo in quello che sono i meccanismi, e soprattutto per gli altri giocatori che c'erano lo scorso anno devono metabolizzare quelli che sono i dettami di gioco di questa, quindi ci vuole anche un po' di pazienza e soprattutto la capacità, e Parma sotto quel punto di vista ce l'ha, la capacità di riuscire, ecco, ad assorbire questi meccanismi che pian piano sta cercando di dare alla squadra. Le alternative sicuramente ci saranno, ci sono, è chiaro che gli allenamenti saranno quelli che daranno risposta all'allenatore, proprio per cercare di migliorare quelli che verranno chiamati in causa e quelli che possono dare un valore aggiunto al Parma.
Intanto io vi ricordo di contattarci, di scriverci anche delle domande per mister Apolloni. Il numero per scriversi su WhatsApp è 333 9200170, e continuo. Mettetevi ancora più in difficoltà, nel senso che l'abbiamo accennato sul finale insieme a Beppe Milano. Il rientro di Ondrejka in questa squadra cosa può scatenare? Cioè, se poi ritorna un giocatore con quella forma dello scorso anno, dell'ultima parte di stagione, capace di mettere in difficoltà squadra come l'Inter, squadra come la Juventus, insomma, che apporto offensivo dà un giocatore come Ondrejka, anche alla luce del fatto che al 90%, forse anche di più, Oristagno arriva in questo Parma per sostituirlo e forse al momento non sta rendendo come si sperava. Il suo rientro quanto potrà far bene o quanto potrà mettere in difficoltà questa nelle scelte della squadra della domenica?
Ma io penso che un allenatore è ben contento di avere delle difficoltà nella scelta dei giocatori. Perché dico questo? Perché significa che tutti sono sul pezzo, tutti stanno pedalando, e all'interno di un allenamento la competizione che nasce migliora, fa crescere e fa salire notevolmente la squadra e crea i presupposti per fare ottime prestazioni. Quindi questo presumo che un allenatore vuole proprio che ci sia da parte dei giocatori questa competizione per poter andare in difficoltà proprio nelle scelte. Per quanto riguarda Ondrejka, è chiaro che Ondrejka è un giocatore che si è inserito subito, è un giocatore molto abile, molto bravo negli inserimenti, a differenza di Oristagno. Quindi potrebbe essere un altro valore aggiunto per questa. Ora adesso non ho capito i tempi di rientro, perché Ondrejka, se non sbaglio, si è fatto male in maniera anche importante, quindi
sì, dovrebbero servire ancora un po' di tempo,
ecco, sì, quindi è chiaro che dovrà trovare proprio ora questi elementi, questi giocatori, comunque anche mettere Oristagno nelle condizioni di capire i movimenti da andare a fare, proprio per cercare di essere imprevedibile sotto certi punti di vista, perché se hai palla al piede e mostri le tue qualità, certo è un valore aggiunto, però la capacità di inserirsi negli spazi che vengono creati da Cutrone o da Pellegrino può essere un valore aggiunto proprio per sorprendere le difese avversarie. Io penso questo. Come anche, ripeto, Bernabé, come lo stesso Keita, anche se generalmente gioca davanti alla difesa. Poi ci saranno anche altre alternative, perché c'è Anquist, se non sbaglio, che è un altro giocatore che può dare, ripeto, c'è Benediziak, che è un altro attaccante su cui il Parma ha puntato tantissimo, che io ho potuto ammirare. Purtroppo è stato condizionato da un infortunio importante che l'ha tenuto fuori per diversi mesi, però è un altro giocatore che può alzare la competizione e alzare il livello del Parma, proprio per portarlo poi a creare i presupposti di andare a vincere partite, perché ora attende una partita importante come quella con Lecce, che è una squadra che sicuramente è in difficoltà, però proprio dalle squadre in difficoltà il Parma deve stare attento, soprattutto per quelle che lottano in questo momento per rimanere nella massima serie. Dovrà lavorare e cercare di portare i punti proprio per dare oltretutto una continuità di risultati e poi migliorare chiaramente la prestazione.
L'hai citato, Bernabé, anche lui è il tema di questo Parma. Ti giro due messaggi, nel senso che ci scrive Davidone ancora e dice: Bernabé ha anche lui un buon tiro, bisogna metterlo in grado di tirare, metterlo in grado di tirare di più. In porta, anche lui, visto che ci troviamo di fronte, un ottimo portiere come Falcone. E poi Paolo ci dice: ciao mister, preferisci un Bernabé più difensivo o più offensivo, anche alla luce della partita che ha messo in mostra a Cagliari? Quindi penso che si riferisca al fatto che Bernabé ha occupato una posizione più offensiva e più svincolata dalla difesa, quindi mettendo in mostra quella che è la sua personalità, la sua brillantezza anche tecnica, a servizio di un attacco che poi può approfittarne senza dubbio. Ecco, Bernabé, allora, questo è interessante.
Bernabé è un giocatore, un talento veramente importante che c'è nel calcio italiano, nel panorama calcistico nazionale e internazionale. scusa, è arrivato e ha mostrato subito la sua qualità. Lo scorso anno purtroppo nel primo campionato di Serie A non è riuscito a dare continuità a quello che era il suo valore per i problemi fisici. Questo l'ha condizionato molto, lo sta anche secondo me condizionando anche adesso, perché ancora non è al top della condizione proprio riferimento allo scorso campionato. Per quanto riguarda la sua posizione, allora poi lì chiaramente si può sbizzarrire, tra virgolette, sbizzarrire, concedemi il termine, questa, nel senso che magari può mettere Estevez al suo posto e spostarlo più avanti al posto di Ristagno, perché comunque è un giocatore che per poter andare a sfruttare poi quelle che sono le sue qualità, come ha detto prima una domanda a un lettore e un vostro tifoso che ha scritto, insomma, ha scritto che Bernabé, visto che ha le qualità per anche per calciare in porta, sì, ecco, le può guadagnare lui attraverso anche i movimenti che va a fare. È chiaro che se si abbassa a prendere la palla dai difensori, poi è chiaro che arrivare fino su diventa anche difficile. Può essere un'alternativa, ripeto, a Ristagno per valorizzare quelle che sono le sue caratteristiche, perché chiaramente poi ha l'abilità di saltare l'uomo e vede la porta, ecco, come pochi giocatori che hanno il Parma, quindi potrebbe essere una soluzione importante proprio in riferimento a valorizzare e a esaltare quelle che sono le qualità di Bernabé.
Poi, prima di salutarti, ti chiedo un flash anche sulla difesa, non te lo chiedo a caso, perché prima ti giro, facciamo così, prima ti giro la domanda di Luigi da Parma. Avevo una domanda per Gigi. Secondo lei un difensore di questi anni rispetto ad uno degli anni 90 ha un lavoro più facile o no?
Ma lavoro più facile. Allora è chiaro che adesso io parlo da tecnico, ma parlo anche da ex giocatore. Io noto che i difensori in questo momento, soprattutto nel campionato, nella massima serie, hanno delle difficoltà nel non marcare l'avversario. Mi spiego meglio. Il gol che ha preso, che ha fatto Pellegrino di testa, o a Cremona dove ho preso il palo, sono errori secondo me di valutazione e di principi tattici che vanno insegnati. Mi spiego: quando la palla va sulla fascia, io la prima cosa che facevo, ma non perché me l'hanno insegnato, è quello di sentire l'avversario, di non permettere di farti prendere il tempo, come Pellegrino è bravo a fare. Quindi la prima cosa da andare è sentire, mettergli la mano sul petto e guardare palla e sentendo l'avversario puoi valutare, cioè marcare, il marcamento a uomo, perché in area si marca. Uno dice marcare a zona non significa non marcare, marcare a zona significa marcare l'uomo nella propria tua zona. Quindi è proprio, secondo me, i principi di tattica individuale che vanno corretti o comunque vanno ripresi, se non ci si lavora sopra. Il fatto, ecco, che i compiti sicuramente sarebbero state, tra virgolette, più agevoli. C'è molta più fisicità da parte degli attaccanti, c'è una velocità diversa che a volte va a discapito della tecnica, però è chiaro che se io mi raffronto sul fatto di aver giocato contro giocatori con qualità immense, perché Maradona ho avuto la fortuna di giocarci contro, ho giocato contro Van Basten, ho giocato contro Batistuta, ho giocato contro Klinsmann, ho giocato contro Folle, ho giocato contro tanti giocatori che non sto qui a elencare, contro Vialli, Mancini, Casiraghi e altri giocatori, contro Inzaghi, Filippo, contro Inzaghi, l'ex allenatore dell'Inter.
Siamo tutti la pelle d'oca qui.
Per citarne alcuni nomi, poi ce ne sono tanti altri che magari dimentico. Ci sono... C'è che, ripeto, in questo momento qui io penso sempre che se dovessero giocare questi giocatori con le defezioni che ci sono proprio riguardo ai principi tattici che ti ho raccontato prima, che ho menzionato prima, secondo me farebbero tanti gol. È questo che secondo me i difensori in questo momento devono lavorare proprio sui principi di tattica individuale. Fermo restando che io ho notato che c'è un giocatore nel Parma che invece sotto quel punto di vista qui è straordinario, che è Circati. Circati veramente lui sta facendo, domenica ha fatto una grandissima partita, ha limitato molto Simeone, che Simeone è un attaccante che se non sei bravo ti crea tantissimi problemi, e Circati lo ha tra virgolette, gli ha messo la museruola, diciamo, ecco, scusami.
No, assolutamente, abbiamo fatto una postazione incredibile.
Per farti capire, ecco. Ma lui sa marcare dentro l'area, cioè lui sa sentire. A volte è successo con la Juventus, magari perde.
Esatto.
Però comunque, come è successo con Vlahovic, ma lì perché era verso la fine, probabilmente la stanchezza, probabilmente non ha saputo leggere. Concediamogli anche che è giovane, quindi sta facendo un campionato. Dopo purtroppo l'incidente che ha avuto lo scorso anno, ricordiamoci che lui è stato fermo 6-7 mesi, per, se non di più, per la rottura del crociato, quindi questo l'ha limitato molto, magari lo ha fortificato mentalmente, e ha dato l'opportunità di vedere da fuori quello che è il campionato italiano, e adesso secondo me può fare un salto di qualità enorme, può essere uno dei giocatori più importanti, perché comunque in questo momento, essendoci sempre duelli, perché il campionato tatticamente il campionato italiano è fatto di duelli, è uno contro uno, te vedi quando vanno a pressare in alto, vanno a prendere la palla dal portiere, diventa uno contro uno, e cercare sotto quel punto di vista lì non ha paura, anzi è forte fisicamente, non si fa spostare, questo è un dato di fatto importante che, ripeto, può mettere in evidenza ancora di più le sue qualità.
Ed è quello che servirà appunto anche contro il Lecce. Io, mister, non posso che ringraziarti per aver partecipato. Ti do appuntamento magari anche una prossima volta.
Luca, se non mi manda messaggi che non lo saluto mai. Ciao Luca.
Ok, lo salutiamo, è vero. Ma ha scritto anche a me, l'ho visto adesso.
Lo saluto, se no ti dice non mi saluti mai. Ti saluto adesso. Ciao Luca.
Mister, grazie per aver partecipato. Alla
grazie
prossima.
Ciao,
salutiamo mister Apolloni. Ciao. Noi nel frattempo andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Radio Parma, la radio siamo noi. Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna. Abbiamo parlato di tanti tanti temi, tante questioni, anche in vista di quella che sarà la partita contro il Lecce in programma sabato al Tardini. Nel frattempo vi giro una statistica riguardante l'arbitro Doveri, che sarà appunto il direttore che si occuperà della direzione arbitrale sabato. Doveri che con i gialloblu, insomma, il bilancio i gialloblu non sorride in casa e non vincono addirittura dal 2013. Speriamo che sabato sarà appunto la giornata adatta per sfatare anche questo tabù, questo mito. Nel frattempo do il benvenuto al giornalista di Calcio in Pillole e mio amico Tommaso Bottero. Ciao Tommy.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Tommy, abbiamo parlato di Parma tanto, abbiamo fatto tante analisi, sì, tanti temi, l'abbiamo analizzata col microscopio sotto tutti gli aspetti in vista della partita contro Lecce. Ne abbiamo parlato poco di Lecce, e quindi io ti chiedo che squadra è quella di Di Francesco, dove può far male il Parma?
No, guarda, allora ti dico che secondo il mio punto di vista sarà una partita delicatissima per entrambe le squadre, perché poi determinerà anche gli umori in vista della sosta nazionale che arriverà appunto dopo questa partita qua. Io mi aspetto una partita di grande tensione, dove ci sarà paura di effettuare la prima mossa. Credo anche che il Lecce abbia più necessità di ottenere un risultato positivo rispetto al Parma, nel senso che il Parma la vittoria l'ha ottenuto nello scorso turno, il Lecce sì che aveva conquistato un punto 94esimo, ma manca ancora quello step della vittoria, quindi insomma credo che sia una partita più delicata per il Lecce, e ti dico attenzione a Pirozzi perché lo sto vedendo benissimo.
Assolutamente, poi rimane attivo quello che è il tema appunto riguardante l'attacco, il tema di Camarda, che affronterà dall'altra parte ovviamente Pellegrino, e quindi ti propongo questo duo, Camarda-Pellegrino naturalmente, stiamo parlando quanto riguarda Camarda di un classe 2008, quindi di un 17enne che ancora deve trovare, diciamo, addirittura la titolarità anche nel Lecce, e dall'altra parte di un Pellegrino già più inserito. Ma se te guardi a un Camarda, forse fra qualche stagione, fra qualche anno, sono due attaccanti simili, o in cosa si differenziano? Chi potrà fare davvero la differenza fra i due sabato?
A parte con una battuta che ha portato bene la scorsa volta, il Pellegrino avrebbe fatto la differenza contro il Torino e ha fatto doppietta. Quindi esatto. Insomma, cosa devo dire? C'è una differenza abissale tra i due giocatori anche a livello di età, no? Che parliamo di 7 anni di differenza, se non sbaglio. Quindi credo che il giocatore Camarda si debba ancora formare in tutto per tutto, è normale che sia così, è la sua prima esperienza in Serie A. Io ti dico personalmente che sono innamorato perso delle caratteristiche di Pellegrino, perché l'attaccante molto fisico è un qualcosa che sta tornando nel calcio moderno, no? Che è stato accantonato per un po' di anni, ma le caratteristiche di Pellegrino, soprattutto in Serie A, faranno sempre di più la differenza.
E se ti chiedo qualche attaccante, che ti ricorda Pellegrino?
Sai che è una bella domanda.
Adesso con le dovute, diciamo, precauzioni e tutto, ma un Giroud, un Vlahovic, no? Diverso?
Ma allora, Giroud è più tecnico, Pellegrino invece più forte in area di Vlahovic a livello di palle aeree, no? Quindi io andrei più su un calcio, mi faccio anche aiutare da te, da chi ci sta ascoltando, anni 2005-2010, no? Quando si giocava tanto di traversoni, attaccanti fisici.
Sì, forse la quantità di attaccanti fisici in quegli anni era nettamente maggiore, senza dubbio.
Esattamente. Non vorrei dirti Luca Toni, perché comunque Toni ha scritto la storia del nostro calcio, però con la facilità che riesce a colpire la palla in area di rigore, forse potrei andare su di lui.
Poi l'aspetto interessante di Pellegrino, prima di salutarti, poi parliamo anche, facciamo due battute, è che in 20 gare ufficiali con la maglia crociata tra campionato e Coppa Italia, senti questa, ha messo a segno 8 reti totali, e la curiosità di queste reti è che le ha messe a segno tutte al Tardini.
E 4 contro il Toro.
Poi ben 6 di questi 8 gol, ovviamente in maglia Parma, le ha realizzate sotto la curva sud, quindi a testimonianza anche di un grande feeling con i tifosi. Per fortuna, mi viene da dire, per fortuna che sabato si giocherà di nuovo in casa, e quindi Pellegrino potrà ancora dare una spinta maggiore a questa statistica. A parte tutto, quindi, per concludere, questo Lecce e questo Parma-Lecce, secondo quella che è la tua analisi, è vero che il Parma arriva da una vittoria mentre il Lecce forse ha più fame di averla, visto anche la posizione in classifica. Che partita ti aspetti?
Io mi aspetto una partita molto contratta, ti dico la sincera verità, perché se noi andiamo ad analizzare l'evoluzione di Eusebio Di Francesco negli ultimi anni, è veramente diverso rispetto al Di Francesco molto spavaldo, propositivo. Tante volte lo scorso anno con il Venezia abbiamo visto un calcio prettamente difensivo, come lo stiamo vedendo anche per questa. Io credo che entrambe le squadre non abbiano alcuna voglia di perderla questa partita, perché poi, sai, passare 2 settimane a rimuginare su questo risultato, insomma. Io se devo buttare la mia fiche, la butto sul pareggio, una partita molto contratta, dove gli episodi e credo anche e soprattutto i calci piazzati potrebbero fare la differenza, da entrambe le parti.
Beh, l'abbiamo sentito anche nel servizio di apertura di Marco Balestrazzi. Dunque, noi augurandoci che questo Parma, insomma, da un certo punto di vista, dia continuità e che il vaccino contro l'allergia da vittoria faccia di nuovo effetto... Tommy, io ti saluto e ti ringrazio per il tuo contributo.
Grazie a te.
Ciao, okay. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Ringrazio dunque tutti i miei ascoltatori, ringrazio alla regia Simonetta Collini, ringrazio tutti i miei ospiti. Palla in Tribuna torna domani alle ore 14 e da me anche un grande saluto. Ciao.